Buongiorno a tutti, sono lieto innanzitutto di vedere una platea così folta e di riprendere questi incontri che abbiamo già fatto l'anno scorso e che hanno quest'anno come titolo dentro Saper ascoltare. Cioè io non, come già ho fatto l'anno scorso, non intendo tanto presentare dei pezzi, inquadrandoli nel loro contesto storico e parlando del pezzo in sé, del compositore, quanto piuttosto intendo far vedere che cosa si deve ascoltare quando siamo davanti a un pezzo di musica complessa come quella in genere cosiddetta classica o musica d'arte o musica colta o musica forte come è stato proposto di chiamarla. Ben inteso, la complessità della musica può essere anche nella musica non classica, perché ci possono essere degli elementi di complessità anche in una semplice melodia accompagnata. La musica richiede però sempre un ascolto attivo nella misura in cui la musica è complessa. Che cosa vuol dire un ascolto attivo? Non lasciarsi bombardare dalla musica dall'esterno o ascoltarla come diciamo, uno sfondo, di arredamento del nostro mondo, ma assumere noi un atteggiamento di scoperta, di attenzione, di immedesimazione in quello che si suona. Saper ascoltare è proprio la condizione primaria per non lasciarsi sfuggire un enorme patrimonio di arte e che la scuola purtroppo, soprattutto in Italia, non ci insegna a conoscere. Non c'è bisogno di essere musicisti per imparare ad ascoltare la musica e per godere della musica. Non c'è bisogno di suonare uno strumento, c'è bisogno però di orientare il nostro orecchio in modo da cogliere ciò che è essenziale e ciò che poi dà senso alla musica. Quindi imparare ad ascoltare. Come? Facendo degli esercizi. Io non vorrei che non intendo questa sala come una sala di conferenze o come una sala di una lezione universitaria, ma la intendo piuttosto come una palestra dove si fanno degli esercizi di ascolto. E in che cosa consistono questi esercizi di ascolto? Adesso vedremo nell'affinare le nostre capacità percettive. A differenza delle altre arti, la musica si svolge nel tempo, quindi non si può tornare indietro. Adesso noi abbiamo la possibilità dei dischi, però durante un'esecuzione dal vivo non si può tornare indietro, non possiamo soffermarci e come dire, stabilire noi il nostro percorso di lettura attraverso l'opera d'arte, come si può per esempio con un libro, è facile ritornare indietro a pagine già lette, come si può davanti a un quadro dove è facile, ciascuno può stabilire i propri tempi di lettura. No, la musica scorre e quindi noi dobbiamo starci dietro. Questo implica da parte nostra una particolare attenzione. Inoltre, la musica si svolge su vari piani. Su vari piani. È un fatto complesso perché c'è la melodia, c'è il ritmo, c'è l'armonia, c'è la dinamica, cioè le variazioni di piano, forte, crescendo, decrescendo, pianissimo, fortissimo, eccetera. C'è il ritmo. Tutti questi elementi concorrono a formare il senso della composizione. Però ci sono pagine o ci sono momenti anche all'interno della composizione in cui uno di questi elementi può prevalere, nel senso che ci sono degli momenti, per esempio, in cui la melodia scompare ed è solo il ritmo che dà senso a quel passaggio, o viceversa, ci sono dei momenti in cui il ritmo ha pochissima funzione della melodia, oppure il timbro, il colore dello strumento, oppure la dinamica. Un altro elemento importante è il tempo. La musica si svolge nel tempo, la musica crea un proprio tempo. Il tempo può essere velocissimo, può essere lentissimo, può anche fermarsi. Può essere un tempo continuo, può essere un tempo discontinuo. Quindi in queste quattro incontri, quattro conversazioni, quattro esercizi, attirerò la vostra attenzione sulla varietà di questo atteggiamento che la musica assume e che noi dobbiamo assumere nei confronti della musica che ascoltiamo. Naturalmente il grado di attenzione varia, c'è musica più complessa e musica meno complessa, ma anche una semplice melodia accompagnata può essere molto complessa. Le grandi melodie verdiane sono estremamente, apparentemente semplici, estremamente memorabili. Le ascoltiamo una volta, ci restano dentro. Quindi sembrerebbe musica semplice. Poi andiamo a vedere com'è fatta, vediamo che queste melodie sono condotte con una raffinatezza di variazioni continue all'interno ed è quella che fa la loro qualità artistica rispetto ad una semplice musica di consumo. Inoltre c'è nella musica la possibilità di creare un senso di spazio. Anche questo è un elemento su cui attirerò la vostra attenzione. Ci sono musiche che hanno una spazialità molto vasta, attraverso effetti di echi interni, attraverso effetti di profondità, soprattutto le musiche orchestrali. Ci sono musiche invece che restringono questo campo spaziale ha un ambiente più ristretto, quindi la musica in un certo senso modula le pareti della sala. Noi in certi passaggi siamo obbligati a tendere l'orecchio, avvicinarci come un teleobiettivo al passaggio che sta risuonando, oppure siamo portati a guardare a grande distanza per cogliere l'unità di un insieme molto vasto. Per ultimo, l'ascolto musicale è formativo. È formativo perché implica un doppio atteggiamento, un atteggiamento razionale, il quale atteggiamento razionale, cioè la capacità di cogliere i vari piani, di metterli insieme, eccetera, provoca una emozione. Quindi è formativo nel senso che implica, che coinvolge la doppia facoltà dell'uomo, l'elemento, la facoltà intellettuale, razionale e la facoltà emotiva. Inoltre la musica ci aiuta a sentire per sfumature, quindi affina la nostra sensibilità, non solo nei rapporti con l'arte, ma anche nei rapporti con la vita, e ci aiuta a ragionare per forme, cioè a astrarre dei modelli da quello che noi ascoltiamo. Oggi ascolteremo due pagine di Mozart, molto famose. Io cerco sempre di proporvi, anche per facilitare l'approccio, delle musiche conosciute, di modo che cerchiamo di eliminare quel senso un po' di estraneità che c'è di fronte ad una musica che non si conosce. Questo facilita la nostra attenzione. Il primo pezzo che ascolteremo è la famosa Sinfonia in Sol minore K550. Nei tempi, molto allegro, andante, minuetto e allegro molto. Quindi sono quattro movimenti collegati tra loro. Ecco un primo criterio di ascolto. Quando noi ascoltiamo una composizione che ha diversi movimenti, una sinfonia, una sonata, un concerto che si estende nel tempo, Dobbiamo fare lo sforzo di dare un senso all'arco, cioè di capire che cosa succede nel corso dei quattro movimenti, che non sono irrelati, ma hanno una loro relazione precisa. Tanto più nella musica classico-romantica, ma anche ovviamente in quella barocca precedente. Il primo movimento, dunque questa sinfonia del 1788 e insieme alla sinfonia Jupiter K551 e insieme alla sinfonia in mi bemolle K543 costituisce la grande trilogia delle ultime sinfonie mozartiane. Mozart conclude la sua carriera di sinfonista con questi tre straordinari capolavori molto diversi l'uno dall'altro. La sinfonia in mi bemolle è una sinfonia chiara, affermativa, serena. La sinfonia in sol minore che ascoltiamo adesso è una sinfonia tragica, cupa. E la Jupiter è il grande coronamento di un pensiero sinfonico che si è svolto attraverso 50 sinfonie precedenti. Primo movimento. Il primo movimento della Jupiter inizia a un organico orchestrale formato da un flauto, una coppia di oboi, clarinetti, fagotti e corni. Mancano, attenzione, mancano trombe e timpani, che invece ci sono sia nella sinfonia in mi bemolle sia nella sinfonia Jupiter. Cosa vuol dire questa mancanza di trombe e timpani? Già questo è un dato significativo, dovrebbe essere sempre scritto sul programma di sala l'organico, perché ci orienta. Se mancano trombe e timpani vuol dire che l'atmosfera musicale della sinfonia sarà più raccolta. Le trombe e i timpani sono strumenti squillanti, sono strumenti festivi, sono strumenti luminosi, qui mancano. Quindi non ci saranno effetti accecanti, ma piuttosto effetti sonori di tipo più omogeneo. Ecco come comincia il primo movimento. E vi prego di fare molta attenzione alle prime due o tre battute, perché c'è una cosa molto strana in queste prime battute, la prima battuta. La ascoltiamo nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Columbia diretta da Bruno Walter, un'esecuzione classica. Scusate se interrompo subito. Cosa c'era di strano? L'accompagnamento inizia prima del tema. Avete sentito quel mormorio delle viole? Una cosa inconsueta, perché di solito il tema inizia col suo accompagnamento. Qui c'è questo mormorio precedente che da come un tessuto, cioè quasi a dirci: guardate che la musica è già cominciata prima che risuoni il primo tema, cioè c'è un qualche cosa di permanente da cui affiora questo famosissimo primo tema. E com'è questo primo tema? È un tema, scusate, interrompo perché devo ovviamente attirare la vostra attenzione sui particolari, poi potete facilmente risentirvela, la sinfonia è famosissima, si trova su tutti i mezzi di comunicazione, internet, eccetera, YouTube, ce ne sono varie esecuzioni. Allora, com'è questo primo tema? È un tema, sentite, palpitante, basato su quelle tre note, quelle tre note che sembrano ansimare un po'. Notate, molto importante, molto fine, è la legatura delle prime due note, cioè Mozart non fa ma fa cioè lega le prime due note. Se un direttore d'orchestra non lo rispetta, rovina il tema, perché questo dà al tema un carattere ansimante, è un tema fluttuante, leggero, palpitante, un po' ansioso, ma anche un po' malinconico. Continuerà a essere così per tutto il corso del pezzo. Una svolta drammatica secondo tema, quindi il primo tema è cominciato in quel modo suadente e poi la transizione al secondo tema è diventata drammatica, tesa, dura. Secondo tema dolce, melodico, carezzevole. Più oscuro, energico, primo tema, un grido. Alla fine di questa esposizione, la forma sonata esposizione, sviluppo e ripresa, avete sentito come quelle tre note del primo tema diventino addirittura violente. Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Cioè non, il primo tema, stranamente, nel suo impulso ritmico, già in questa esposizione si sta trasformando. Cominciato leggero, cominciato ansimante, palpitante, e qui invece, nelle ultime battute, ci apre un volto abbastanza inquietante. Riascoltiamo l'esposizione perché c'è sempre il ritornello. tema gentile, leggero, gridato. Ta-ta-tan-ta-ta-tan-ta-ta-tan-ta-ta-tan-ta-ta-tan. E allora che succederà nello sviluppo? Questi due temi che abbiamo sentito, la forma sonata classica, Haydn, Mozart, Beethoven, procede sempre con questo senso, come dire, di sorpresa. Ci presenta gli elementi e poi fa la loro storia nello sviluppo e poi nella ripresa. Quindi abbiamo due elementi, un primo tema molto instabile, secondo tema più calmo, ma che però ci dà l'impressione di essere un po' accantonato, messo lì solamente in funzione di contrasto. Vediamo che succede nello sviluppo, che cosa svilupperà. Il primo e il secondo tema. Risentiremo il nostro tatatan, 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 quell'anapesto, tatatan, tatatan, che nella esposizione è già stato così presente o no? Lo sviluppo si indirizzerà verso situazioni drammatiche, di cui abbiamo già avuto sentore nell'esposizione, oppure sarà uno sviluppo che tende più al lirismo. È tutto, ogni possibilità aperta, il compositore può fare tutto, bisogna vedere che cosa ha in mente, che percorso espressivo ha in mente. Sentiamo. Eccolo. Si oscura, forza. Sempre lui si assottiglia. Gridato. Ripresa. Allora questo sviluppo è, vedete, molto, molto cangiante, perché una prima parte abbiamo sentito, abbiamo visto il primo tema come galleggiare in una specie di tumulto contrappuntistico, con le voci che si rispondono, ecco che il nostro orecchio viene orientato ad una dimensione più verticale, cioè ascoltare la stratificazione delle varie voci. E su questo tumulto contrappuntistico, su questa velocità, su questa intensità drammatica, il primo tema galleggia un po' come una imbarcazione su un mare in tempesta. Poi si assottiglia, diventa quasi implorante, acquista un carattere dolce in questi richiami dei fiati e poi, con un passaggio rasserenante, ritorna all'inizio. Ecco la ripresa. Fin qui è quasi tutto uguale, ma attenzione, poi succede qualcosa. Questo. Drammatico. Varie voci. Cosa è successo qui? Improvvisamente la ripresa, invece di essere uguale all'esposizione con i suoi mutamenti di tonalità, si è come spaccata. Avete sentito? Si è spaccata in questo episodio straordinariamente violento, drammatico, come se delle fiammate improvvisamente venissero su e dilagassero quasi incontrollate. Ma Mozart ritorna poi al secondo tema. Tonalità di sol minore più... Sempre lui. Quasi lamento. Allora noi davanti a questo movimento vedete che siamo molto, come dire, incerti su di una interpretazione univoca. Che significato ha questo movimento? È lirico, è drammatico, ha degli spunti dolcissimi, ha degli spunti estremamente suadenti, ha degli spunti di estrema violenza. Soprattutto... ci chiediamo, anzi gli chiediamo, ma chi sei tu, primo tema? Chi sei? Non so. Quanti volti hai? È un continuo roteare su se stesso, presentando aspetti e volti diversi. Ora violento, ora dolce, ora affannoso, ora gentile... ora si assottiglia in effetti cameristici. Ecco, avete notato, per esempio, un elemento importante su cui orientare il nostro ascolto, cogliere il rapporto tra la densità e la rarefazione, tra l'effetto di massa e l'effetto solistico. Quindi come se una telecamera, uno zoom, si avvicinasse al particolare, si allontanasse cogliendo tutta l'orchestra. È un movimento di estrema mobilità. Si capisce perché Mozart è stato un grande autore di teatro, perché questo tema è un individuo che si svolge attraverso una varietà di atteggiamenti psicologici e sentimentali, rimanendo sempre lui. Il tatatan, l'anapesto, c'è sempre. Lo seguiamo, lo individuiamo continuamente. È sempre lui, ma è sempre diverso. Che cosa può portare il secondo movimento? Il secondo movimento deve essere collegato al primo in qualche modo, o per contrasto o per affinità. Dopo tutta questa ansia che genera questo primo allegro, speriamo che il secondo movimento ci porti un momento di serenità, di distensione. E infatti, sembra promettere bene proprio in questo senso. Attenzione a questo. Tarà. Il suono cambia. Vedete che il primo movimento aveva un suono molto corrusco, molto lampeggiante, con dei chiaroscuri molto violenti. Qui il suono, cioè il colore. Ecco un altro elemento importante dell'ascolto, percepire il colore, percepire l'effetto figurativo proprio che la musica suggerisce. Qui il colore è di pastello, molto morbido, molto levigato. Non sono colori squillanti, sono colori... Scusate. Il ritmo si placa. Dite quei corni. Tu. Tarà. Tara, 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 tara. C'è questa strana figuretta che sembra una figura ornamentale, no? Nessuno ci fa caso, voi ci avrete fatto caso perché vi ho detto attenzione a queste due notine, tarà, 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 che svolazzano e sembrano messe lì solamente come elemento decorativo, un ricciolo, no? Un ricciolo decorativo. Invece, quella figuretta, sentite che cosa ha dentro di sé, quale energia. Si moltiplica, diventa canto. Che sorpresa! sempre lei. Colori diversi, flauto, oboe. È chiaro che qui il nostro ascolto è attirato, attratto dalla singolarità di questo elemento minimo di due note, apparentemente insignificante, eppure condotto attraverso degli itinerari melodici bellissimi e estremamente cantabili. Che succederà dopo nello sviluppo? Questo elemento continuerà a pulsare? Diventa così importante, straordinariamente importante, oppure sparirà? Ecco. Allora questo tema, questo non è neanche un tema, sono due note, vedete, un genio cosa può fare di due notine? Ha la stessa natura del tema del primo movimento. Avete sentito qui come diventa drammatico, forte, incisivo, quasi violento, per poi assottigliarsi di nuovo. Siamo, insomma, nel regno della ambiguità. E il nostro ascolto, se è un ascolto attento, ci permette di cogliere questo continuo variare, questa continua iridescenza dei momenti espressivi. Questo è Mozart. Questo è il suo atteggiamento, il suo interesse psicologico per la espressione artistica. Cioè, che vuol dire psicologico? Vuol dire cangiante. Nulla è definito, nulla è netto, nulla è preciso. Tutto è sfumato, cangiante, in trasformazione. Questo applicato nelle opere, Don Giovanni, Nozze di Figaro, Così fan tutte, potete immaginare che cosa produce. una ricchezza estrema di atteggiamenti umani realizzati in musica. Si chiude il movimento con il ritorno alla tranquillità dell'inizio. Forte. Bellissimo questo. L'auto. Vedete come questo secondo movimento ci lascia in uno stato molto di ambiguità, è sospeso. Cioè l'espressione che nel primo movimento avevamo notato essere così fluttuante non si decide, rimane in un ambito, in una dimensione ambigua. L'inizio è sereno. E poi soprattutto quella figuretta di due note che acquista un'importanza straordinaria, che è quasi un punto interrogativo, no? Tarà, 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 tarà. È quasi l'immagine di un'interrogazione. Che ci vuole dire Mozart? la sinfonia deve prendere ancora la sua direzione finale. Ci sono ancora due movimenti, ecco perché il nostro ascolto deve in ogni momento tenere presente tutto quello che è passato. È un esercizio di memoria molto importante per cogliere il senso della musica, perché se noi ci limitiamo a percepire il momento, il singolo momento, senza tenere presente il filo che arriva a quel momento, rischiamo di perdere il significato. Così invece, mettendo insieme questi due primi pezzi, abbiamo l'immagine di un percorso estremamente pieno di suspense. Adesso c'è un minuetto. Allora, il minuetto è una danza settecentesca aristocratica. Il tema, il nome, suggerisce qualcosa di leggero, no? Qualcosa di garbato, di accattivante. Una danza aristocratica. Oh no? Ma mica così. Mozart capovolge il significato del minuetto, ne fa un qualche cosa di assolutamente non ballabile, soprattutto perché è di una espressività contraria a qualsiasi dimensione di corte, di festa mondana, di intrattenimento. Sentite come inizia questo movimento. È quasi pauroso nella sua violenza. Sentite i bassi. Qui è il ritmo che domina. Vedete come la melodia passa in secondo piano. C'è un tema, c'è una tematica, ma non è più cantabile. È una forza ritmica che irrompe. E vi ho detto, ascoltiamo i bassi. Molto importante ascoltare i bassi. Certe volte nei bassi, sotto il tema, sotto la melodia, si annidano significati che danno alla melodia il loro significato vero. Quindi il nostro ascolto deve essere sempre stratificato. Dialogo tra violini e bassi. Il minuetto ha sempre una parte centrale che si chiama trio. Non è che ci siano solo tre strumenti, ma è una definizione che deriva da un'antica denominazione. Allora, il trio contrasta con il minuetto. Cosa ci fa Mozart in questo trio? Sentite. Thank you. Allora si interrompe improvvisamente quella terribile violenza del minuetto e si crea una oasi sognante di tranquillità. La tonalità passa in maggiore, la melodia viene di nuovo fuori in primo piano e soprattutto Mozart gioca sui colori. Ecco qui il nostro ascolto viene attirato dalla varietà dei colori, cioè inizia la prima frase, iniziano gli archi, poi gli oboi, poi i corni, i flauti, scusate, poi i fagotti. Il fagotto, nella seconda parte del trio entrano i corni. Tutto questo trascolorare di elementi timbrici dà al trio un carattere magico. È come un momento di il desiderio di una bellezza, di una tranquillità, di una affascinante incanto che all'interno del minuetto assume un carattere nostalgico, perché poi il minuetto violento ritornerà. È l'unico momento veramente sereno di tutta la sinfonia. Sono carezze. Corni. Corni lontani. Torna. Quindi continua anche nel minuetto questa oscillazione espressiva. Vedete come è sempre tutto visto sotto luci diverse, anzi opposte. La contrapposizione tra la forza ritmica, l'incisività, quasi la brutalità del movimento, del minuetto e la dolcezza del trio non è inferiore all'ambiguità che abbiamo riscontrato nei primi tre movimenti. Allora come concluderà il finale? Il finale deve in un certo senso indirizzarsi verso una un punto fermo, verso una risposta definitiva. Chi vincerà tra queste due forze? L'elemento notturno, angoscioso, demoniaco. Questa sinfonia è considerata uno degli, ma ve lo dico dopo perché lo dobbiamo decidere alla fine, non voglio anticipare. Ascoltiamo allora, ascoltiamo che succede nell'Allegro molto, nell'ultimo pezzo. È come una miccia che provoca un piccolo incendio, questo arpeggio che sale veloce guizzante, seguito da una specie di fiammata. Altro che serenità. Vedete qui come diventa contrappuntistica la musica? Cioè tutta l'orchestra partecipa ad una vicenda di botte e risposta incrociata e sovrapposta. Ecco dunque che il nostro ascolto si deve focalizzare non tanto sulla melodia o sul timbro o sul ritmo, quanto sulla stratificazione, come dicevo prima, dei piani sonori. Pensate a una specie di collettività che discute animatamente, che si scontra, che si intreccia in un fascio di energie che non dà quasi requie. Il secondo tema sembra momentaneamente attutire questo movimento, ma non ce la fa, non ce la fa. È la forza dell'energia che prevale. Secondo tema. Frasi spezzate. Molta ansia, Contrappunto. Intrecci densi. attenzione al finale. Due colpi secchi concludono questa vera e propria danza delle furie. C'è un modello di questo finale, si può riscontrare appunto nella danza delle furie del secondo atto dell'Orfeo Euridice di Gluck, Parigi 1774, in cui queste figurazioni fiammeggianti assumono già una dimensione demoniaca. E poi si può anche risalire indietro, perché Mozart non inventa niente, è la combinazione degli elementi che è nuovi. Questi vocaboli c'erano già nella musica settecentesca. Andate a sentire l'ultimo movimento del concerto dell'estate di Vivaldi, Tempo impetuoso d'estate, dove si descrive il temporale, la tempesta, eccetera. Ci sono già queste figurazioni. Qui però messe all'interno di tutta questa complessità che abbiamo verificato di angolature espressive, assumono una forza nuova, ovviamente, perché il contrasto anche qui, con qualche momento di serenità, determina una maggiore accentuazione dell'elemento drammatico. Il contrasto, l'elemento che di sfumatura, l'elemento di ambiguità entra nella musica e Mozart ne è uno dei rappresentanti più significativi. Allora, come è finita questa sinfonia? Qual è stata l'ultima parola? L'ultima parola di tutti è stata quella di mettere in evidenza e di dare un'importanza definitiva all'elemento drammatico. Come vi dicevo, mi stavo anticipando, questa sinfonia è nella tonalità di Sol minore, che è la tonalità classica per l'espressione del dolore, della cupezza, della sofferenza, del presagio in Mozart. Questa sinfonia è normalmente considerata come uno dei testi più rappresentativi del cosiddetto demonismo mozartiano. Cos'è demonismo? Non vuol dire diavolo, ma vuol dire scatenamento di forze irrazionali. Quello che troviamo in forma apodittica, proprio inequivocabile, nel Don Giovanni. Momenti oscuri, pescare nel e dare vita, dare espressione ad una interiorità che intravede, che getta uno sguardo su un complesso di forze incontrollabili, meravigliosamente controllate dalla forma. Sentite come è tutto equilibrato in modo perfetto. Questo è il dominio che gli autori, i compositori dello stile classico viennese hanno nei confronti degli elementi energici, scatenanti. Questo dominio sarà poi massimo in Beethoven, nella misura in cui gli elementi di scatenamento irrazionale acquistano una forza ulteriore. Quindi il nostro ascolto, passato attraverso i quattro movimenti, ci dà l'immagine di una sinfonia drammatica, dove tutto ciò che è dolcezza, promessa di pace, di bellezza, eccetera, viene alla fine travolto. Viene alla fine travolta in questo pessimismo che dice l'ultima parola. Mozart è un realista, Mozart ci presenta la realtà com'è, non come dovrebbe essere, come farà Beethoven, le cui composizioni, anche le più drammatiche, avranno quasi sempre un esito positivo, un concetto di liberazione, di catarsi, di purificazione, di vittoria del bene sul male. Qui nessuno vince, anzi l'elemento negativo è contrapposto. e Mozart non dà un giudizio. Finisce però con questa espressione di dramma e di vera e propria angoscia, perché è una cosa molto inquietante quest'ultimo movimento, soprattutto quelle che culminano in quelle frasi spezzate che vi ho fatto notare all'inizio della ripresa, dove la musica sembra frantumarsi sotto l'impeto ritmico. Ma Mozart era un genio universale e caratteristiche dei geni universali, Beethoven, Verdi, Wagner, eccetera, sono quelle di dare vita a cose diversissime, di immedesimarsi in mondi del tutto opposti. Quindi una versatilità assoluta nella immaginazione poetica e nella sua realizzazione artistica. Passiamo in un altro mondo con il concerto in La maggiore per pianoforte orchestra K488. Già la tonalità ci indica qualche cosa di diverso. La maggiore è una tonalità chiara, una tonalità serena, luminosa, tanto quanto il sol minore è una tonalità oscura. Il primo movimento che adesso ascoltiamo, non abbiamo tempo di ascoltarlo tutto, è molto significativo per questo e anche per farci capire come l'ascolto attento ci fa scoprire delle cose molto diverse dalla prima sinfonia che abbiamo ascoltato. È del 1786, un momento di grande fecondità. Mozart scrive Le nozze di Figaro nello stesso anno, scrive altri concerti per pianoforte, è a Vienna, ha un grande successo come pianista, sfrutta le possibilità del pianoforte nuovo, dei nuovi pianoforti, che rispetto al clavicembalo hanno la possibilità di modulare il suono, di variare le sonorità, di prolungare il suono con il pedale e quindi di trarre tutta una serie di effetti che prima sul clavicembalo erano impossibili. Primo movimento. Sentite e teniamo presente che cosa era l'isolamento del tema fondamentale, del ritmo fondamentale, delle tre note della sinfonia precedente. Sentite invece qui come procede. No, scusate. Scusate. Tanto là era evidente l'isolamento di un nucleo ritmico, tanto qui il primo tema è fluido. Non c'è un elemento che venga fuori con la perentoria individualità di quello prima. Sentite com'è, lo risentiamo. Uffa, scusate. Seconda frase. Ripete. Primo tema. Ecco. un motivo genera l'altro e ogni motivo è cantabile, mentre invece prima abbiamo sentito che tra un momento cantabile e l'altro c'erano dei momenti ritmici molto che assumevano tutta l'importanza, non si cantava più, il canto era intermittente, qui il canto è continuo attraverso una continua proliferazione di momenti collegati meravigliosamente l'uno all'altro, molto naturali nel trapasso, ma che ci inseriscono in una dimensione del tutto diversa. Sentite il secondo tema. Secondo tema. Secondo tema. Basterebbe già questo per fare un secondo tema cantabile. Invece prolifera attraverso una serie di echi, scende dall'acuto al basso e ci accompagna in una dimensione sempre di maggiore cantabilità, estendendosi per un numero di incisi inusitatamente lungo. Scende. Sempre cantabile. Anche questo cantabile. Adesso entra il pianoforte che varia la esposizione dei temi che abbiamo sentito. E in che modo lo varia? In che modo fa queste variazioni? Sentiamo. Pianoforte virtuosistico, naturalmente, fa arpeggi, fa scale, fa trilli, fa figurazioni brillanti. Il pianoforte faceva far bella figura al pianista, era quindi un elemento di virtuosismo. Cosa c'è qui di caratteristico? Notate le scale, gli arpeggi, gli elementi brillanti, invece di essere freddamente decorativi, sono cantabili. Una scala diventa cantabile, diventa una melodia. Questo è specificamente mozartiano per la qualità con cui arriva a raggiungere questi effetti. Scala. Scala. Ecco il secondo tema, di nuovo, quello che scende in continuazione. E che cosa ci dice questo secondo tema in questo concerto? Non un'opposizione al primo. Non c'è qui contrasto di, ma c'è contrasto di elementi sentimentali o espressivi. Non c'è scontro tra la luce e le tenebre. C'è una luminosità diffusa. Non c'è la tensione che caratterizzava la sinfonia precedente, c'è solo questo senso di cantabilità che è dolce, carezzevole, luminoso, luce, molta luce. Notate che l'organico orchestrale è uguale praticamente a quello della sinfonia in sol minore. Anche qui non ci sono trombe e timpani, mancano gli oboi, però gli altri strumenti sono gli stessi. Eppure notate com'è diverso il colore, dovuto alla tonalità, ma dovuto soprattutto a tutto l'insieme degli elementi, la melodia, il ritmo, l'armonia, eccetera, la dinamica, una luce diffusa, niente di contrastante o di lampeggiante, proprio un colore, una tinta diversa. Echi interni, sarebbe finita l'esposizione. Ce n'è già un bel po' di materiale melodico, ma non gli basta ancora. Sentite cosa mette alla fine. Un tema bellissimo, buttato lì, scialato proprio, in una zona di raccordo, alla fine dell'esposizione, quando in genere ci sono delle cadenze convenzionali. Sentite invece cosa ci regala. Sviluppo, un dialogo tra orchestra e pianoforte, proposta, risposta, proposta, ripresa. qui c'è la cadenza solistica. Allora l'effetto generale è quello di una continua iridescenza e quello di una specie di emanazione, no? Questa invenzione musicale che emana temi, melodie, spunti cantabili in continuazione, come una specie di effetto di irradiazione, irradiante. Siamo in un mondo del tutto diverso da quella della sinfonia in sol minore. Non c'è tempo di ascoltare gli ultimi due pezzi, ora concludo, però vi esorto ad ascoltare voi l'adagio e il rondò, soprattutto l'adagio che ci inserisce in un'atmosfera assolutamente imprevedibile. Poche battute. L'adagio è una meditazione solitaria, dolorosissima, ansimante, con un senso di introspezione. Tutto questo che abbiamo sentito era estroverso, era limpido, era chiaro. Sentite l'adagio, poche battute. Tristissimo, tonalità minore. Questo sembra quasi funebre. Dunque, dietro tutta quella luminosità di prima, c'è questo. E allora cosa farà l'ultimo movimento? Poi al centro dell'adagio c'è un episodio che rompe questo clima e gli dà un effetto di improvvisa, inattesa apertura sul sogno. Insomma, è tutto un continuo variegare di elementi. Il concerto è il K488 in La maggiore. Questa è un'esecuzione di Daniel Barenboim con l'orchestra da camera, Chamber Orchestra. La stagione della RAI offrirà alla fine del periodo di concerti normali, di stagione insomma, il 22 e il 23 maggio l'esecuzione di ben 6 concerti per pianoforte di Mozart, in cui non c'è questo che abbiamo sentito, ma ce ne sono altri di grande importanza, e un altro Mozart avremo il 12 dicembre con la sinfonia in numero 35, K385, Hafner, un altro capolavoro di grande peso. Per ora concluso, la prossima settimana orienterò il nostro ascolto su altre scelte. Vi comunico che quest'anno queste conversazioni sono registrate e si potranno trovare sul sito del Comune di Torino e sul sito dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Grazie.